E ben arrivati, ben trovati a voi che sapete, un saluto da parte di Paolo Borgonovo
e Giovanni Conti.
E salutiamo anche i nostri ospiti oggi nel nome di Vivaldi e di un Vivaldi pop, ma scopriremo poi come e perché, o forse perché no. Abbiamo convocato con noi da Amsterdam il musicologo Stefano Aresi. Stefano, ci sente?
Sì, buon pomeriggio a tutti voi, agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Eccolo, ben trovato. E Andrea Otonello, critico musicale, nostro amico, nostro frequente collaboratore.
Buongiorno, buon pomeriggio, buon ascolto a tutti Rete 2.
Allora, già noi per creare la giusta atmosfera vorremmo accogliervi con un breve ascolto.
Caro Paolo, passi Vivaldi pop, ma qui siamo nel trash.
D'accordo, il trash. E qui allora interroghiamo subito il musicologo Stefano Aresi. Forse era troppo giovane quando negli anni 80, anzi era proprio il 1980, esplodeva la moda vivaldiana, la moda legata alla musica della città di Venezia, e spopolava il rondò veneziano, un curiosissimo gruppo trash che componeva musica, come definirla, pop sinfonica sulla base di moduli vivaldiani.
Beh, oddio, sulla attendibilità di questi moduli vivaldiani possiamo ampiamente discutere, però diciamo che questa idea della Baby Records, che se non sbaglio è del 79, le prime produzioni sono di quell'anno lì, come dire, hanno dato uno squillo di tromba a cose che sono successe a seguito molto divertenti, ecco, mettiamola così. Io ero molto piccolo, perché nel 79 avevo 2 anni, ma ricordo perfettamente questi viniloni a casa di mia zia, che in realtà poi su di me hanno avuto, e qui dirò una cosa, adesso verrò bandito per sempre da qualunque associazione musicologica, suscitarono in me come bambino un certo fascino. In quegli anni avevo iniziato a studiare musica e tra l'altro per caso la persona che me la insegnava era ossessionata da Vivaldi, quindi diciamo è stato un battesimo di fuoco, però è un fenomeno diciamo che secondo me mette subito il dito nella piaga, diciamo, nella questione, se vogliamo essere più gentili, cioè c'è un fenomeno di popizzazione ispirata vagamente ad un ideale estetico che ovviamente non ha nulla a che vedere con Vivaldi o con la musica del Settecento, ma che sta lì, che nell'immaginario collettivo suscita qualche connessione, e che diciamo gli autori dietro queste trovate avevano individuato con un successo commerciale notevole.
E se volessimo allora tornare a poco prima, la moda vivaldiana ha una storia diversa da quella di Bach, che lo ricordiamo esplode già in periodo romantico per le famose passioni mendelssohniane. Vivaldi però, sì, una cinquantina d'anni dopo la sua morte c'è ancora il filosofo Rousseau che trascrive la primavera per flauto solo, per i dilettanti di flauto, però la sua esplosione è nel Novecento. Come siamo arrivati a questa Vivaldi Renaissance?
Beh, secondo me il punto focale è ovviamente la creazione del fondo Foa Giordano a Torino. Lì è il momento in cui, come dire, c'è questa enorme possibilità, e questo fondo raccoglie, se non sbaglio, 27 volumi manoscritti, sono quasi interamente autografi, altri sono olografi, e sostanzialmente il fondo privato di Vivaldi e la raccolta delle sue musiche, dei suoi autografi, alla morte era passato a tal Jacopo Soranzo, che era un collezionista veneziano, poi lì tramite vari passaggi si disperde, e grazie a Alberto Gentili, che era un professore di storia della musica all'Università di Torino, che è grazie a un fortunato ritrovamento presso una biblioteca salesiana, insomma adesso non sto a fare tutta la storia, due personaggi economicamente diciamo benestanti, che sono appunto furono Roberto Foà nel 27, in memoria del figlio, e altresì in memoria del figlio defunto Filippo Giordano, che era un industriale tessile, acquistarono le parti di questi fondi e li diedero alla biblioteca
Stefano Resi. L'abbiamo persa un attimo.
Oh, mi scuso.
Niente. Siamo arrivati all'acquisizione da parte della biblioteca della donazione.
Della donazione, esatto. E da quel momento che cosa succede? Che quello che era un nome ed era poco conosciuto inizia a girare, perché voi dovete considerare che nel 1939 già a Siena iniziano ad essere effettuati i concerti sull'ondata di questo interesse, che poi possiamo analizzare quali sono i motivi ideologici, quali sono i motivi storici che l'hanno portato, ma sarebbe un discorso lunghissimo. Però è da lì, diciamo, che parte. Poi c'è di mezzo la guerra, che ovviamente disturba la questione. E poi ovviamente con la fine della seconda guerra mondiale, la ripresa delle grandi attività musicali e il nascere del movimento per la riscoperta della musica antica, lì si apre un nuovo orizzonte, e il successo di Vivaldi si può spiegare in tanti e differenti modi da questo, però diciamo che il filo rosso è questo, cioè è stato il recuperare gli oggetti bibliografici di questo compositore e fare sì in questo modo che venisse diventasse cosa pubblica in epoca moderna. Secondo me quello è veramente il fulcro che noi dobbiamo andare a cercare.
Andrea Tonello, Resi ci spiegava un po' le motivazioni di fondo della fortuna di Vivaldi, almeno in tempi recenti. C'è l'altra faccia della medaglia, cioè quello del tentativo di far diventare pop altri autori, altri compositori di grande peso nella storia della musica. Penso al rapporto tra Bach e gli Swinger Singers, sì. O penso al rapporto tra Mozart e le sinfonie incise da Valdo dell'Os Rios, per esempio. Ecco, cose sì. Di questo tipo.
Sì, sì, ma dunque, allora il discorso è molto ampio, cioè Vivaldi è chiaramente stato riscoperto in tempi più recenti rispetto a compositori più noti, cioè non so come dire, è solo in epoca relativamente recente che si è cominciato a ridare, secondo me, uno spazio anche in ambito musicologico all'importanza della scuola italiana, poi in ambito europeo, cioè si sapeva, perché c'erano le lettere di Haydn che veniva preso a calci da Nicola Porpora, però il lascito, come dire, musicale del suo maestro, che è maestro, uno dei principi della scuola napoletana, si comincia a studiare soltanto adesso. Il barocco stretto è, come dire, in vantaggio di qualche decina di anni. Mi spiego, Vivaldi funziona, Bach funziona ancora di più, anzi Bach funziona sempre, cioè è stato tradotto, riscritto, rivisitato in tutte le salse da tutti i più grandi musicisti, ma perché è ovvio che grandi musicisti fanno i conti con grandi musicisti, cioè è evidente che ci sono figure imprescindibili, e poi perché quegli steccati tra i generi musicali molto spesso lasciano il tempo che trovano, cioè basta pensare a quante volte noi abbiamo risentito in quante salse l'aria sulla quarta corda, che poi insomma tanto aria sulla quarta corda non è, ma vabbè, cioè insomma è un discorso, come dire, molto ampio, nel quale Vivaldi si è inserito in tempi relativamente recenti, un po' perché, come diceva Stefano Resi è stato riscoperto, cioè c'è una mole di documenti e di scritti musicali che cominciano a ricevere finalmente la giusta attenzione. Quindi poi chiaramente il mercato discografico, che tra parentesi è già saturo da decenni, perché non ne possiamo più di l'ennesimo ciclo delle sonate di Beethoven, delle sinfonie di Beethoven, eccetera eccetera, beh, a quel punto diventa interessantissimo ascoltare come i musicisti di oggi rivivono e ripropongono pagine che sono molto spesso delle prime mondiali, cioè registrazioni inedite, cioè la discografia non è più satura ma si allarga, quindi diventa anche un discorso che è interessante, e poi questo permette al grande pubblico di conoscere una mole di musica, molto spesso di grande musica, voglio dire, no? Perché insomma, ormai la vecchia battuta di Stravinsky che diceva che Vivaldi aveva scritto 100 volte lo stesso concerto, insomma, è abbastanza superata, anche se in parte è vero, perché poi Stravinsky era tutto tranne che uno stupido, no? Però noi pensiamo ad esempio al Miracolo, che sono le quattro stagioni, che non a caso sono forse il pezzo più riscritto, rivisitato, tradotto, citato, eccetera eccetera, perché sono un miracolo, voglio dire, perché lì Vivaldi si stacca proprio, voglio dire, dai suoi cliché, dai suoi schemi, da un certo modo di scrivere, e spicca un volo che quasi non è, cioè messo al confronto con certi concerti di Bach, che pure è considerato, voglio dire, il sommo tra i musicisti, questi concerti di Bach che impallidiscono da tanto. Le stagioni di Vivaldi sono formidabili, perché ci sono cambi di umore, di clima, di quello che volete, insomma, voglio dire, no? dal ghiaccio invernale all'ubriacatura autunnale, eccetera eccetera. È chiaro che un musicista di oggi ci si butta a pesce, cioè come si fa a non fare i conti con una musica del genere? Insomma, io credo che sia un po' questo poi il punto nevralgico da cui partire.
Quello che abbiamo appena ascoltato è una composizione di pochi anni fa ed è opera di Federico Maria Sardelli, che è uno dei massimi interpreti vivaldiani di oggi, saggista, scrittore satirico, romanziere, oltre che direttore d'orchestra stimato, e che si diverte a scrivere musica in stile neobarocco, musica scritta con estrema perizia. Questa sonata per due fagotti e basso continuo è piacevolissima, l'abbiamo tratta da un'esecuzione in un concerto didattico presso il Conservatorio di Mosca. E allora chiediamo, partiamo da questo, Stefano Eresi. Quindi, da una parte sembra che ci sia bisogno di Vivaldi, perché a quanto pare si suona perfino Vivaldi o lo si va a ricercare dove non c'è. E dall'altra parte, Vivaldi sicuramente ha fatto parte del movimento della riscoperta della musica antica secondo criteri storicamente informati, per così dire.
Sì, nel caso di questa sonata, come dire, qui siamo di fronte ad un fenomeno completamente autonomo, nel senso che secondo me qui stiamo parlando di un compositore raffinato che fa un piacevole gioco intellettuale e nel suo stile si intravede il fatto che Sardelli studia dalla mattina alla sera Vivaldi ed è uno degli studiosi di riferimento, è nel sangue, come
sì,
dire,
e si sente tutta l'ironia e il gioco intellettuale, la piacevolezza del personaggio.
Questo, come dire, è un omaggio tra compositori che diciamo è Vivaldi, potrebbe essere un altro con un'altra persona. Una cosa secondo me invece diversa è qualora si veda, diciamo, si cerchi di capire quali vie ha preso la musica di Vivaldi, cioè partendo dalle partiture di Vivaldi, da quello che quell'uomo ha scritto o quello che la tradizione ci ha lasciato come legato al suo nome, e vedere come questa viene poi riproposta in ambito concertistico e discografico oggi e nel corso del tempo. E questo si intreccia in maniera profonda, cioè noi non possiamo pensarlo distinto. Io ieri sera pensavo a quest'idea del Vivaldi Pop, ma in fondo noi siamo di fronte a un Vivaldi Pop perché è nato per caso, io direi per sventura, ma è nato il barocco rock, il barocco pop, è nata questa idea che, come tutte le idee musicali, è legittima, ma che a mio giudizio viene venduta come qualcosa d'altro all'utente finale, cioè gli si cerca di far credere che tutto sommato musica di 3 secoli fa può essere eseguita in versione più vivace e moderna, no? E lì parte il crossover, però travestito da qualcosa di diverso, e il pubblico viene come dire, ha un'immagine che è deformata da fenomeni come questi quando manca la chiarezza. Perché un punto è dire io eseguo questo brano, il brano X di Vivaldi, e lo faccio con una coscienza dalla partitura che ad un certo punto, a mio giudizio, prevede anche l'utilizzo di certi strumenti e la conoscenza di un linguaggio specifico. L'altra cosa è dire no, io sto facendo Vivaldi, ma in realtà Vivaldi resta semplicemente uno schemino, una traccia sottesa, e sotto c'è un modo di pensare che è lontano da quello che quella partitura ci vuole comunicare. Questo è un tradimento del pensiero dell'autore. Se è legittimato da un creo un qualcosa di nuovo ispirandomi a Vivaldi, allora quello non è più un tradimento. Però secondo me il vero problema attuale, quando una persona che ama la musica va in un negozio di dischi o ascolta qualcosa in radio, è che gli venga servito un prodotto per un altro, diciamo. E questo secondo me è il punto attorno a cui ruota la questione di oggi, in fondo.
Scudo.
In onore di Stefano Aresi abbiamo compilato un piccolo blog di baroque and roll ivaldiano e c'erano effettivamente dei famosissimi interpreti di oggi. C'era Patricia Kopaczynskaja con Antonini in un concerto di Vivaldi che abbiamo mixato a Simone Kermes nella Cleopatra e poi a Moritz Steger nel concerto per flautino. E cosa hanno in comune questi interpreti? Beh, sicuramente fanno parte di una voga molto attuale che consiste nell'eseguire la musica barocca con un piglio estremamente ritmico, portato a un virtuosismo energico che anche nella stessa attitudine del corpo porta a una danza indiavolata, a un muoversi, perché la musica evidentemente si rapporta su come ci si comporta sul palco, e questo forse effettivamente ci crea qualche cortocircuito se pensiamo alle altre arti, all'immagine di quella compostezza settecentesca che ci offrono la letteratura, la pittura. Chissà se forse siamo in un modo tutto nostro di partire da quelle strutture, un modo nostro di costruire un nuovo pop, o forse invece è un modo di interpretare quello che era lo spirito di un tempo.
Insomma, Andrea Ottonello, siamo passati da una ricerca giustissima e scientifica anche degli aspetti filologici a non parlare più di filologia, ma parlare di storicamente informato, per giustificare tutti quegli eccessi che già Stefano Aresi diceva prima dell'ascolto.
Sì, sì, no, io riflettevo, insomma, sentendo questo l'ultimo ascolto, no? Il Richard Haruskin, grande storico della musica di Berkeley, che è l'autore della storia della musica in 5 volumi della Oxford University Press, dice una cosa molto interessante a riguardo della prassi storicamente informata. Cioè dice: guardate che noi non sapremo mai come suonavano Vivaldi, come Vivaldi suonava Vivaldi, come Bach interpretava, insomma, le sue composizioni e via dicendo, perché l'unico modo sarebbe esserci stati o avere delle registrazioni. Quindi, assodato questo fatto, lui dice in maniera un po' provocatoria, ma secondo me anche veritiera, che l'esecuzione più storicamente informata e più filologica, più accurata, più ricostruita dal punto di vista storico, musicologico, non è altro che l'esecuzione più moderna, l'esecuzione più vicina a noi, cioè quella più scientifica, ma non è l'esecuzione dell'epoca, è semplicemente quello che a noi in quel determinato momento storico sembra la migliore, non so come dire, no? Allo stesso modo in cui, giustamente, Paolo Borgonovo diceva, adesso va di moda, no? Io la riassumo in maniera un po' più grossolana, però va di moda questo Vivaldi, insomma, un po' schizzato, secondo me, cioè un po' come siamo andati un po' fuori di testa noi negli ultimi anni, se così vogliamo dire, no? Cioè, questo correre a rotta di collo è quasi indiavolato, no? Perché poi anche il corpo reagisce, come giustamente diceva Paolo Borgonovo poc'anzi, e allo stesso modo in cui negli anni Ottanta il rondò veneziano era quello che più ci piaceva, voglio dire, perché il rondò veneziano, insomma, ci vuole sempre il pubblico poi dall'altra parte, e il pubblico ce l'aveva e ce l'ha tuttora, perché tra l'altro, anzi, a me risulta che gli ultimi concerti il rondò veneziano l'abbia fatti proprio in Svizzera, quindi ha un seguito, voglio dire, ancora adesso. E quindi mi chiedo, allora dove andremo, quale sarà il prossimo passo? Sono abbastanza convinto, ad ogni modo, che per quanto, voglio dire, gli esecutori che avete citato siano fior di musicisti, queste siano, esecuzioni alla moda, cioè che risentono di un determinato bisogno, necessità, di quella che è l'ascolto di oggi, cioè andare un po' di corsa, ecco, perché questa è la dominante, se devo, insomma, per usare un termine un po', come dire, armonico.
Cioè, è benissimo, c'è però aspetto che c'è in quello che ci ha appena detto. La differenza è che Rondò Veneziano proponeva la musica di Rondò Veneziano con tanto di nome e cognome dell'autore, mentre invece forse è diverso proporre...
Ma sì, corrisponde a un certo modo di sentire, allo stesso modo in cui oggi noi ascoltiamo il Vivaldi, tra virgolette, di Sardelli, e io vi assicuro che se voi a 100 persone fate ascoltare, ma anche a 100 musicofili, cioè persone preparate che vanno a teatro, fate ascoltare quel brano musicale che avete mandato in onda poco fa, vi diranno che è comunque un brano barocco, un brano di Vivaldi, non scopriranno il neo barocco, cioè nessuno si sogna di affermare che è un pezzo scritto 2 giorni fa, perché è molto difficile, perché Sardelli comunque è in gamba, ecco, questo è il discorso.
Stefano...
e questo fa deve...
Eccoci. Sì, Stefano Resi, però appunto la differenza è che un conto è il prodotto di un raffinatissimo compositore, come dicevamo, Sardelli, che gioca con Vivaldi, che ben conosce, un conto è il prodotto pop dei Rondò Veneziano, che tali si sono presentati, un conto è quest'altro che, di cui abbiamo avuto così un piccolo assaggio in questo nostro crudele blob.
Sì, io ho trovato particolarmente crudele questo blob, anche se tralasciamo i problemi tecnici di intonazione di alcuni degli interpreti. Per me c'è un doppio punto su cui non concordo con il collega. Il primo è che sono dell'idea che il gusto lo creiamo anche noi esecutori. Questo è un punto, cioè la gente anche forma il proprio gusto su quello che ascolta e quindi questo, come dire, è fondamentale. E dall'altro lato è anche vero che le posizioni destrutturanti di Taruskin sono in ambito scientifico, come dire, state abbondantemente controbattute. Da settecentista voglio dire una cosa, prendiamo un nome qualunque, che non sia Vivaldi, che sia qualunque altro, ma un compositore del Settecento si esprime attraverso un'idea artistica che è basata sull'uso di forme e di caratteristiche che un genere deve avere, è un linguaggio stereotipato, e il modo in cui questo linguaggio stereotipato viene utilizzato, ovviamente io sto semplificando, è ciò che lo rende un compositore interessante o meno, e l'interprete, e questo tutte le fonti ce lo dicono, deve utilizzare gli elementi dell'ars retorica musicale che sono propri. Ora non siamo più nel 1950, siamo nel 2021 e la conoscenza e lo studio dei fenomeni che vengono genericamente definiti come di prassi esecutiva ha raggiunto dei livelli anche altissimi. È chiaro, io non posso sapere come suonasse Haydn, però magari sapere che ci sono i rulli meccanici da lui eseguiti di alcune sue sonate per tastiera e andarli a studiare può aiutarmi a capire, per esempio, se tutto quello che ci dicono i trattati su questo utilizzo dell'ars retorica musicale e degli abbellimenti e dei tempi e quant'altro corrisponde ad una realtà, ed in effetti corrisponde. Il problema è che se noi togliamo questo approccio, che prevede una conoscenza sia della partitura che di come quella partitura veniva letta negli occhi del compositore, cioè cosa il compositore preparava per l'esecutore, e ci mettiamo questo atteggiamento così macio che è tutt'altro che settecentesco, ci vogliamo trovare il ritmo latino anche dove il ritmo latino non c'è, allora secondo me noi stiamo violando il pensiero dell'autore, perché il pensiero dell'autore si esterna sia sulla carta sia sul fatto che quella carta veniva letta in un sistema dove tutti conoscevano alcune regole di base minime. E io non dico che ovviamente noi possiamo ricostruire esattamente come suonasse Tartini, ma sappiamo che Tartini afferiva ad un mondo, ad un immaginario che noi stiamo traviando. E questo deve essere molto chiaro, cioè non possiamo far finta che così non sia. Poi, torno a ripetere, la musica è bella perché ci si può anche sbizzarrire, ma bisogna essere molto onesti con il pubblico.
E allora sull'augurio di tanta bella musica e di un buon Vivaldi in tanti diversi modi, Vivaldi per tutti, allora salutiamo i nostri ospiti, ringraziamo Stefano Resi, ringraziamo Andrea Ottonello e così si conclude il Voi che sapete di oggi. Un saluto anche da parte di Paolo Borgonovo
e Giovanni Conti. Buon pomeriggio a tutti.